Kreuzlingen, sul lago di Costanza, nel canton Turgovia, è il luogo del delitto. La vittima, una giovane ebrea. Il colpevole, beh, non è semplice dirlo. Siamo nel gennaio del 1921. A Kreuzlingen, nella clinica del celebre psichiatra, psicoanalista e filosofo svizzero Ludwig Binswanger, viene ricoverata una cittadina tedesca, nata negli Stati Uniti, di famiglia ebrea benestante. È sposata con Karl, a 33 anni. Resterà in clinica fino a pochi giorni prima di morire, 4 mesi più tardi. Suicida. Molto tempo dopo, in un suo studio divenuto celebre, Ludwig Binswanger sarebbe tornato sul caso della giovane donna chiamandola Ellen West, il nome fittizio con cui è passata alla storia, caso tra i più noti di fallimento terapeutico. Chi ora ricostruisce la storia di questa giovane donna, fondamentalmente incompresa, malata di anoressia e bulimia, è Antonella Moscati, napoletana che vive tra Parigi e Otranto, filosofa di formazione, alla quale dobbiamo saggi su Kant, Schelling, Freud, Benjamin, Arendt, traduzioni dal tedesco e dal francese di testi di filosofia contemporanea, e i libri Una quasi eternità, Il canale di Otranto, Deliri, Una casa e Patologie. Antonella Moscati ricostruisce questa tragica vicenda nel suo nuovo lavoro, appena edito da Quodlibet, Ellen West, una vita indegna di essere vissuta. L'abbiamo in collegamento e la ringraziamo per aver accolto l'invito. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Antonella Moscati, vogliamo partire innanzitutto dai fatti. Chi era Ellen West e perché giunse a Kreuzlingen nella clinica di Ludwig Binswanger, un luminare della psichiatria e della psicoanalisi del suo tempo?
Intanto, chi sia effettivamente Ellen West non si sa. Infatti Ellen West è un nome fittizio dato da Binswanger alla paziente che aveva avuto in cura 20 anni prima, al momento della stesura del caso. E quindi, essendo stata sempre considerata semplicemente un caso clinico, si è cercato di tacere in tutti i modi sulle vicende, nonché su tutti i nomi, che potessero in qualche modo svelarne l'identità. Proprio perché nel caso dei pazienti esiste un segreto professionale che dura per tutta la vita. Quindi di Ellen West, da un certo punto di vista, si sa molto, e per quello che riguarda la sua biografia piuttosto intellettuale e soprattutto la storia della sua malattia, e allo stesso tempo si sa molto poco. Si sa che era nata molto probabilmente nel 1887 negli Stati Uniti, ma non si sa dove, che era la figlia di un ebreo tedesco che aveva fondato lì una filiale della sua ditta e che era stata scolarizzata negli Stati Uniti, che intorno ai 10 anni torna con la famiglia in Germania, che ha un fratello maggiore e uno minore, e che già adolescente però comincia a scrivere poesie e brevi prose. All'età di 21 anni, nel 1908, al ritorno da un viaggio in Sicilia dove ingrassa, comincia la prima drastica dieta dimagrante ed è a questo momento che si scatena la sua patologia. Una patologia che oggi chiameremo del comportamento alimentare, soprattutto anoressica, in parte anoressico-bulimica, che però non sarà mai riconosciuta come tale, e che sarà sempre invece ricondotta ad altre patologie, melanconia, depressione, nevrosi ossessiva e finalmente schizofrenia. Nonostante le sue difficoltà, Ellen West si iscrive da uditrice esterna all'Università di Monaco, da uditrice esterna perché non ha mai potuto sostenere l'esame di maturità che le avrebbe dato il diritto di iscriversi all'università a tutti gli effetti. Negli ambienti studenteschi di Monaco conoscerà due degli psicanalisti che l'avranno in cura successivamente e prima di Binswanger, Emil von Gebsattel e Hans von Attenberg. Sempre in questo periodo si fidanza con uno studente, la famiglia osteggia la relazione, che comunque è alquanto complicata. Nel 1916 decide quasi improvvisamente di sposare il cugino Karl West, anche questo un nome fittizio, e che resterà appunto con lei fino alla fine. Dal 1920 Ellen, che sta sempre peggio, comincia una terapia psicanalitica. Anche questa è sfortunatissima. Il primo psicanalista, Emil von Gebsattel, interrompe improvvisamente l'analisi perché si affilia a una setta religiosa guidata da un predicatore, Leonard Stark, e certe volte conduce a queste riunioni anche Ellen. Dopodiché Ellen va in terapia con Hans von Attenberg, qui la psicanalisi è un po' più ortodossa con lui, e ciò nonostante tenta il suicidio in questo periodo tra l'ottobre e il dicembre del 1920 varie volte, 5 o 6 volte almeno, ed è questo che decide finalmente il marito e l'internista che l'aveva in cura a ricoverarla a Kreuzlingen nella clinica di Binswanger, che è sicuramente una delle maggiormente in vista in quel momento.
E lì c'è il tracollo.
Lì c'è il tracollo, Elena ha tutto il tempo alti e bassi. Ciò che effettivamente è un periodo molto duro è non tanto il gennaio, ma comincia già dall'inizio di marzo. Binswanger e il marito, che nel frattempo hanno stretto amicizia, cominciano a dubitare che Elena possa mai guarire, benché effettivamente fosse in terapia da un mese e mezzo praticamente. Non solo, Binswanger dà inizialmente varie diagnosi, tra cui quella di melanconia, di nevrosi, eccetera, per arrivare poi a quella di schizofrenia, che invece era la malattia a quell'epoca incurabile per eccellenza. E di fronte in parte alle pressioni del marito, in parte anche al desiderio espresso da Helen di suicidarsi, viene organizzato un consulto al quale tra l'altro partecipa uno psichiatra tedesco che all'epoca dirigeva la clinica psichiatrica di Friburgo, il quale l'anno precedente, cioè nel 1920, aveva scritto un pamphlet insieme a un giurista, un pamphlet a favore dell'eutanasia per i malati psichiatrici, che sarebbe stato molto importante durante il nazismo perché avrebbe fornito una sorta di legittimazione al programma di eutanasia praticato dai nazisti alla fine degli anni 30, a partire grosso modo dal 39 in poi. E questo, diciamo, è un altro degli elementi. Comunque, alla fine del consulto, Helen viene dimessa con la consapevolezza chiarissima da parte di Binswanger e del marito, un po' meno da parte degli altri due psichiatri, che si sarebbe suicidata dopo poco. E Helen effettivamente si suicida, in parte coadiuvata dal marito, nella notte fra il 4 e il 5 aprile del 1921, all'età di 34 anni non ancora compiuti.
Antonella Moscati, è importante dire delle fonti su cui lei si è basata per ricostruire la biografia non solo clinica di Helen West, ma anche per darle giustizia. Ci ha lasciato, già lo accennava, anche degli scritti.
Ecco, questa diciamo è la cosa secondo me in parte più importante. Io spesso parlo di Helen West come di una paziente autrice, perché Helen West non è semplicemente un caso psichiatrico fallito dal punto di vista terapeutico. Helen West è anche una donna che ha una pratica di scrittura e che scrive delle pagine bellissime sulla propria malattia. Fino a una quindicina d'anni fa, la cosiddetta Helen West era conosciuta soltanto attraverso il caso che, come ho detto, Ludwig Binswanger scrisse dopo averla avuta in cura, più di vent'anni dopo, cioè nel 44-45 fu pubblicato per la prima volta, e che è stato uno dei casi che ha dato proprio a Binswanger un profilo molto importante e probabilmente il suo caso più famoso. E quindi si conosceva solo attraverso, in parte, alcuni frammenti che lui riprendeva e attraverso quello che diceva Binswanger. Nel 2007 invece è uscita in Germania un'edizione di un'ampia raccolta dei suoi scritti, che erano stati raccolti dal marito dopo la morte di Helen, e soprattutto degli scritti che si riferiscono al periodo in cui era in cura con i due psicanalisti e poi con Binswanger. È una raccolta curata da Albert Hirschmüller, professore di storia della psichiatria a Tübingen, e da una giovane ricercatrice israeliana, Nama Akavia, che purtroppo è morta prematuramente. E da questa raccolta di fatto ho ricavato gran parte del materiale, come pure ovviamente dal caso di Binswanger, da un testo di Liliane Studer. E il mio libro contiene in effetti un frammento inedito che era stato citato da Binswanger, ma solo in parte, e che il curatore tedesco Albert Hirschmüller mi ha spedito e che ho potuto tradurre integralmente.
Nel suo libro lei si muove contro l'interpretazione del caso Helen West data dal dottor Binswanger. Dal suo libro emerge una figura inedita di questa giovane donna che, lo ripeto, uscita dalla clinica in cui era ricoverata, si toglie la vita, trovando sostanzialmente nelle figure del terapeuta e del marito una sorta di autorizzazione. Lei in fondo si pone un obiettivo che va ben oltre il restituire la dovuta dignità a questa figura tragica di donna.
Diciamo che io volevo sostanzialmente in qualche modo riparare a un torto, perché non ci si riesce ad avvicinare alla storia di Helen West leggendo sia il caso di Binswanger già da subito, nonché tutti i frammenti, senza avere la sensazione di un torto che le sia stato fatto. Come dicevo prima, il primo torto che le è stato fatto è quello proprio di toglierle lo statuto di autrice e di ridurla a una semplice paziente. In realtà Ellen West è tutte e due, perché è molto difficile, e sicuramente è una paziente, sicuramente parla della sua sofferenza, ma ne parla con una vera scrittura, in un modo efficace e anche esteticamente molto interessante, con un piglio tra l'altro filosofico, facendo alcune distinzioni veramente interessanti. E era a questo torto che volevo riparare, appunto restituirle il suo statuto anche di scrittrice e in qualche modo restituirle le sue parole a proposito della sua malattia, di cui lei parla con una grandissima lucidità, ed è veramente raro che chi soffre di problemi psichici riesca a parlare con una tale pertinenza, trasparenza, e descrivendo la terribile sofferenza che provava.
Il suo libro, Antonella Moscati, è anche l'occasione per riflettere sulla categoria di anoressia, se vogliamo, con uno sguardo al presente. Si sapeva poco di anoressia e bulimia negli anni 20 del Novecento.
Oddio, qualcosina si sapeva, nel senso che probabilmente non in ambito tedesco, molto meno in ambito tedesco, nel senso che i primi casi repertoriati di anoressia, soprattutto in Francia e in Inghilterra, sono intorno al 1850, la metà del XIX secolo, e intorno al 1870. Tra l'altro c'è uno psicologo medico francese, Pierre Janet, che ha scritto alcune pagine bellissime su un caso di anoressia di una donna chiamata Nadia. Quindi in effetti qualcosa si sapeva. Purtroppo trovo che la Germania aveva, rispetto a queste tematiche, secondo me uno sguardo più arretrato. Soprattutto non ne riuscivano in alcun modo a vedere anche un'autonomia rispetto alle altre patologie. Come vi ho detto, ogni volta Ellen West ha avuto le diagnosi più svariate dal punto di vista psichiatrico. Per quello che riguarda, ovviamente, come si sa, quelle che oggi si chiamano le patologie del comportamento alimentare, diciamo lo spettro anoressico-bulimico o anche l'ortoressia, sono delle patologie che sono in grandissimo aumento e che spesso sono anche abbastanza difficili da trattare, facilmente si va in recidive, eccetera. Ora, io penso che probabilmente leggere alcuni di questi frammenti può essere utile, perché è molto utile vedere come lo stesso paziente sente e vive la propria malattia, e quindi credo che da questo punto di vista qualcosa possa aiutare. Ora, se c'è per esempio ancora un minuto, mi piacerebbe forse proprio chiudere almeno con un frammento di Ellen West. Non so se...
Prego, prego.
Ecco, per esempio ne leggo uno del 17 marzo del 1921, quindi praticamente 15 giorni prima del suicidio. Ellen West scrive: «Ho fame e non posso saziarmi, sono stanca e non posso trovare riposo. Provo una gioia infinita per tutto ciò che è bello, e al di sopra sta, come una donna in lutto, la mia intelligenza che piange». Da questo frammento si evince che anche il suo desiderio di morire, e qui torniamo forse a un altro tema che può essere interessante e che si potrebbe trattare a partire da questo libro, quello che voglio dire è che anche il suo desiderio di morire, che è stato considerato assolutamente come sincero, e probabilmente sincero lo era, ma assolutamente univoco da parte del marito e di Bin Zwang, anche qui, appunto, quando Ellen parla di una gioia infinita per tutto ciò che è bello, evidentemente poi così univoco non era, e che quindi ovviamente sia nei pazienti psichiatrici, cioè accettare in qualche modo la morte di un paziente psichiatrico è qualcosa che ha tutto un altro livello rispetto all'eutanasia nel caso appunto di pazienti normali che soffrono appunto di patologie fisiche. Forse questo è anche un tema che si potrebbe trattare a partire da questo libro.
C'è una lezione che possiamo imparare dal caso Ellen West in conclusione?
Una lezione in ultima istanza è quella innanzitutto, appunto nel caso degli psichiatri, di non accettare pedissequamente, ma questo infatti è sempre una grandissima sconfitta per uno psichiatra, il fatto che un paziente si suicidi più o meno durante la terapia. Ecco, quello che qui sconvolge è il fatto che il suicidio è stato legittimato in qualche modo, probabilmente anche, appunto lei parlava inizialmente di un delitto, ora ovviamente un delitto non è stato veramente compiuto, ma è stato in qualche modo lasciato compiere, chiaramente da parte di un comune sentire e del marito e dello psichiatra. Poi chi abbia influenzato chi è difficile da dire. Ecco, questa è una cosa ovviamente che bisogna essere molto attenti con i pazienti psichiatrici e due, che è molto molto importante ascoltare la sofferenza di chi soffre per esempio di disturbi alimentari, perché può essere una sofferenza terribile, perché tutto, diciamo, il conflitto che dilania in qualche modo la persona al cospetto del cibo si ripresenta molte volte durante la giornata, cioè c'è almeno 3 volte al giorno che si è confrontati al fatto di poter o meno mangiare, di volerlo e non volerlo. E quindi credo che questo provochi una sofferenza costante e molto difficile da sopportare.
Antonella Moscati, grazie, grazie di essere stata oggi con noi.
Arrivederci e grazie a lei. Buongiorno a tutti.
Antonella Moscati, alla quale dobbiamo Ellen West, Una vita indegna di essere vissuta, edito da Quodlibet.